Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi. Nella precedente puntata ci siamo soffermati sulla verità della comunione dei santi. Abbiamo accennato al fatto che possiamo immensamente giovare con le nostre preghiere alla liberazione delle anime del purgatorio. Ecco, oggi vogliamo approfondire questo aspetto della verità del purgatorio e del beneficio che i nostri suffragi possono arrecare alle anime purganti. Anzitutto, la verità, l'esistenza del purgatorio. Che vi sia questo luogo di pena dove le anime giuste finiscono per espiare i loro peccati prima di entrare nel cielo, è verità indiscutibile. La scrittura, la tradizione, la liturgia, la storia, il buon senso naturale, tutto lo conferma e lo dimostra. Tant'è vero che persino presso i popoli pagani più antichi, immersi nell'idolatria e nell'ignoranza, esisteva questo concetto del purgatorio, cioè di un luogo di espiazione dove le anime dei defunti passano per purificarsi interiormente. E quindi anche il concetto della preghiera espiatoria per i poveri defunti. Difatti, i rituali funebri degli antichi egiziani ci parlano di prove espiatorie che devono subire le anime prima di entrare nella celeste dimora di Osiri. I persiani immaginano un viaggio faticosissimo attraverso lo zodiaco prima che l'anima sia ammessa alla beatitudine. Gli antichi libri dell'India, della Cina, contengono la stessa cosa. Plutarco insegnava esservi un luogo dove le anime purificate per i sacrifici spogliate di ogni corruzione diventano come divinità. I classici greci e latini, specialmente Omero, Virgilio, fanno allusioni ancora a questa verità. La storia ci mette innanzi i popoli che andavano in Oriente pellegrinando alle piramidi d'Egitto per pregare per il riposo delle anime di quelli lì sepolti. Anche oggi, anche nel mondo pagano, anche nella Cina, nelle Indie, nel Giappone, nell'Oceania, troviamo spose e orfani inginocchiati a pregare sulla tomba dei loro cari. Per questo, dice l'autore, combattere contro questo dogma del purgatorio vuol dire combattere non solo contro un dogma della Chiesa Cattolica, ma anche opporsi all'unanime, universale e perpetua credenza di tutti i popoli della terra. Naturalmente noi però ci poggiamo anzitutto sulla fede, sulla divina rivelazione. La Sacra Scrittura non potrebbe, annunciarci in termini più chiari l'esistenza del purgatorio. Ad esempio, nel secondo libro dei Maccabei, generale delle truppe ebree, dopo aver combattuto una sanguinosa battaglia, durante le quali molti dei suoi soldati erano rimasti colpiti a morte, chiamò a raccolte superstiti e propose loro di fare una colletta in suffragio delle loro anime. Quella colletta fruttò 12.000 dramme e fu spedita a Gerusalemme perché si offrissero dei sacrifici espiatori per i soldati caduti in battaglia. Così dice Giuda Maccabeo, salutare il pensiero di pregare per i defunti affinché siano sciolti dai loro peccati. È evidente che se è un'opera salutare per i defunti il pregare per loro, l'offrire sacrifici, beh, vuol dire che essi ne hanno bisogno e quindi si trovano in un luogo che non è nell'inferno, dove dal quale non possono più uscire, né in cielo, dove non hanno più bisogno, evidentemente, delle nostre preghiere. Nel Vangelo si fa espressa menzione di questa verità quando si dice che nell'altra vita ci sono due luoghi di punizione. Uno dove il castigo non finisce mai, se ne andranno sul paese eterno, l'altro dove il castigo finisce quando tutto il debito della divina giustizia sarà pagato fino all'ultimo centesimo. Matteo, capitolo 5, versetto 26. Ancora Gesù, parlando dei peccati contro lo Spirito Santo, dice che tali peccati non saranno rimessi né in questa vita né nell'altra vita. È chiaro da queste parole che ci sono dei peccati che possono essere rimessi nell'altra vita. Tali peccati non sono i peccati mortali, che condannano evidentemente all'inferno, ma sono appunto i peccati veniali che si scontano in purgatorio. Gesù Cristo stesso ha insegnato che di ogni parola oziosa che avranno detto gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Beh, si capisce che il Signore, non può mandare all'inferno per una parola oziosa. Dunque, è chiaro da queste parole si evince che, vi è un luogo di purificazione che non è l'inferno, nel quale le anime purificheranno le loro colpe. Infine, l'Apostolo San Paolo dice che verrà giorno in cui il Signore discernerà i meriti di ciascuno e che certi cristiani, le cui opere non furono perfette, possono essere salvi, ma passando per il fuoco. Prima lettera ai Corinzi 3, capitolo 3, versetto 11-16. Ora, questa dottrina insegnata da Gesù furono fedeli appunto non solo gli apostoli, ma anche in seguito tutti i padri della Chiesa, greci e latini, che ne parlarono nelle loro opere. A questa verità vi fu sempre fedele la Chiesa che nei suoi concili, nelle sue costituzioni e nella sua liturgia definì, comandò e disciplinò tutto quello che riguarda il dogma del purgatorio e dei suffragi. Il Concilio di Trento dichiara, nella sessione 25esima, la Chiesa Cattolica insegna che vi è un purgatorio e che le anime ivi trattenute ricevono sollievo dai suffragi dei fedeli. Del resto, anche la ragione naturale ci persuade della verità del purgatorio. Se Dio esiste, deve essere giusto, altrimenti non sarebbe Dio. E per essere giusto deve dare a ciascuno il suo, perché in ciò consiste la vera giustizia. Orbene, noi sappiamo per fede che Dio darà il paradiso come premio ai buoni e condannerà all'inferno i malvagi che respinsero fino all'ultimo le chiamate, della grazia, della misericordia di Dio. Ora, per poco che si consideri chiaro che con queste ricompense e punizioni assolute non è spiegata totalmente la giustizia di Dio e la sua suprema equità. Nella condotta dell'uomo, infatti, vi è dell'intermedio. Come diceva l'autore, la maggior parte degli uomini non è abbastanza buona per il cielo né abbastanza cattiva per l'inferno. Dove si metteranno dunque tutte queste anime macchiate leggermente di colpa? Forse in paradiso? No, perché in paradiso non entra alcunché di macchiato. Forse nell'inferno? Neppure, perché sarebbe ingiusto e crudele. Dunque è necessario ammettere che tra il paradiso e l'inferno vi è un luogo intermedio dove le anime che all'uscire da questa vita hanno ancora da scontare qualche reato di pena temporale o di colpa veniale, vengano temporaneamente trattenute finché non siano per intero purificate e non abbiano scontato, a prezzo di patimenti, il debito che hanno verso Dio. Ecco, questo luogo di pena e di espiazione, i teologi appunto lo definiscono col nome di purgatorio. Quindi niente di più semplice, di più ragionevole, di più naturale, più conforme alla nostra ragione e ai sentimenti del cuore umano. Le pene del purgatorio. Quali sono le pene che si soffrono nel purgatorio? È certo, anzitutto, che le pene del purgatorio sono così forti e intense che nessun uomo sarà mai capace con la sua mente di comprenderne la acerbità. I paragoni e le immagini più vive non varrebbero che a darcene una sbiadita ombra. Lo stesso San Tommaso, che è sempre così molto misurato nelle sue parole, dice che la più piccola pena del purgatorio sorpassa senza misura la più gran pena di questa vita. Il paragone tra il fuoco dipinto su un quadro e il fuoco reale. C'è una bella differenza. È dottrina della Chiesa che come nell'inferno, così nel purgatorio vi è una doppia pena, quella del senso e quella del danno. La pena del senso consiste in tormenti sensibili prodotti da un fuoco la cui misteriosa potenza crucia l'anima come se avesse un corpo. Questo è ciò che generalmente insegnano i teologi fondati su molte testimonianze dei santi padri. Alcuni dei quali dicono che questo fuoco è sostanzialmente uguale a quello dell'inferno, con la sola differenza che questo, il purgatorio, non è eterno. Ecco, che vi sia nel purgatorio un fuoco materiale come quello dell'inferno, la Chiesa non lo ha mai definito. Ciò che è di fede riguardo al purgatorio è questo, che anzitutto il purgatorio esiste, che in esse le anime soffrono la privazione di Dio e altre gravissime pene. Terzo, che il purgatorio finirà, quindi è un periodo di transizione dell'anima prima di entrare nel paradiso. E infine, che con le nostre preghiere, i nostri suffragi, possiamo beneficare quelle anime. Ecco, questo è di fede. Tuttavia, seppure la natura di queste pene, ecco, non è definito, la generalità dei teologi, il senso comune dei fedeli, ammette la pena del fuoco reale sull'appoggio dell'autorità, specialmente di San Gregorio Magno e di San Gregorio Nisseno. Ed è ben ragionevole che del fuoco si serva la divina giustizia per purificare l'anima dalle sue macchie. Come ella, invece di dominare il corpo, se ne fece trascinare, si lasciò trascinare, seppur debolmente dalle creature, così è giusto che per mezzo del fuoco resti purificata dalle sue macchie e imperfezioni, come per le fiamme del crogiolo l'oro resta deterso dalle sue scorie e impurità. Questo elemento terribile investe e compenetra talmente le povere anime del purgatorio da far loro soffrire nello stesso istante tutto ciò che di doloroso e di straziante noi possiamo immaginare in questo mondo. Ecco, accanto alle pene del senso vi è la pena del danno. La pena del danno che consiste nella temporanea separazione da Dio. Queste anime che attendono di poter entrare nella visione beatifica di Dio, ma che ancora non lo possono contemplare, sono privati della visione di Dio. Siccome col peccato anche veniale l'anima non soltanto si lascia trascinare o si rivolge volontariamente alle creature, ma si allontana, volta le spalle a Dio, suo creatore, così in punizione, là nel purgatorio, Dio la tiene forzatamente lontana da sé, quando ella sente più che mai potente il bisogno di unirsi a lui, centro del suo amore e della sua felicità. Mentre noi viviamo su questa terra, inondati dal mondo, sensibile, imprigionati come siamo nella materia, non possiamo comprendere profondamente che cosa voglia dire per un'anima liberata dal corpo essere separata da Dio, essere priva della sua visione beatifica. Tuttavia, se ci riflettiamo un po', possiamo intravedere qualche cosa. Infatti, chi è Dio? Dio è l'oceano della verità, la sorgente della felicità, la perfezione infinita, il centro di attrazione di tutte le anime. Dio è l'essere infinitamente perfetto per il quale unicamente siamo stati creati, al quale l'anima nostra necessariamente tende come al suo centro, e che solo può soddisfare a tutte le sue brame, appagare tutte le sue facoltà. Bene, finché l'anima è imprigionata nel corpo, non sente in tutta la sua forza questo bisogno di Dio, questa attrazione di Dio, perché è distratta da tante cose che la circondano. Ma appena l'anima è liberata dal corpo, abbraccia come di uno sguardo solo tutto il bene infinito che è Dio, sente potentemente di essere fatta per Lui, per vederlo, per goderlo, per amarlo eternamente. E quindi a lui si sentirà attratta con una forza irresistibile, con una potenza che nessuno potrà estinguere o moderare. Allora essa naturalmente si slancerà verso questo oceano di felicità dove sente di poter trovare la sua pace, la sua soddisfazione completa, come un sasso che, lasciato cadere dall'altro, precipita verso il suo centro. Ma ecco qui appunto il tormento del purgatorio, ecco la pena del danno. L'anima prova potentemente irresistibile il bisogno di unirsi a Dio, ma si sente respinta perché macchiata. La colpa le impedisce di contemplare il suo volto, di godere del suo sorriso, di partecipare della sua felicità. E si sente chiusa in un carcere tormentoso dove soffre immensamente e sembra morire quasi a ogni istante dalla brama di unirsi a quel bene sommo che ardentemente sospira. L'anima diventa come una povera prigioniera che non può vedere la luce del sole e godere della sua bramata libertà, come una povera esule che si strugge dal desiderio della patria lontana, come un'orfanella infelice che sa di avere un padre tutto amore, una madre la più affettuosa e non può in alcun modo contemplarne il volto e goderne il sorriso. È questo certo un tormento che supera ogni altro tormento, perché intimo, profondo, conforme alla natura stessa dell'anima, è un tormento che è in certo modo dell'infinito, come infinito è il bene di cui quelle anime sono prive. È il tormento che costituisce l'essenza, appunto, del purgatorio. E quanto dureranno queste pene così gravi del purgatorio? A questa domanda non possiamo dare una precisa risposta, perché nulla ci fu rivelato da Dio su questo punto. Sappiamo solo con certezza che il purgatorio terminerà con la fine del mondo, la fine dei tempi. Sappiamo anche che la durata del purgatorio non sarà uguale per tutti, ma sarà maggiore o minore a seconda dei demeriti, delle colpe di ciascun'anima. Vi ricordate, per esempio, quando Suor Lucia chiese alla Madonna, durante le celebri apparizioni, dov'era la sua amica Amelia, se era già in paradiso? La Madonna rispose: Amelia resterà in purgatorio fino alla fine dei tempi. Tenuto conto che niente in cielo può entrare che non sia perfettamente puro e che purtroppo anche dalle persone più buone e devote si commettono tante imperfezioni, tanti peccati veniali, dei quali si fa quaggiù poca o nessuna penitenza, possiamo giustamente argomentare non solo che tutti o quasi tutti dovremo passare attraverso quelle pene, ma anche che esse dovranno essere assai lunghe. Dunque non ci sarà alcun sollievo nemmeno in purgatorio? Non ci sarà alcun mezzo per abbreviare quelle pene? Sì, il sollievo può essere dato e il mezzo di darlo sono i nostri suffragi. Possibilità e dovere dei suffragi. Ecco la terza verità riguardante il dogma del purgatorio. Noi possiamo sollevare e liberare quelle anime dalle loro pene e quindi anche lo dobbiamo. Come certo che esiste il purgatorio, come certo che il purgatorio si soffre, in purgatorio si soffre immensamente, così è certo che i vivi possono aiutare e suffragare le anime del purgatorio. È una verità di fede, conseguenza del dogma che abbiamo contemplato nella precedente puntata della comunione dei santi. Ed è anche una verità di natura, dice il nostro autore, perché non solo i cristiani hanno sempre mandato suffragi ai loro morti, ma anche i popoli pagani, barbari, idolatri, come ci attesta la storia. E se è vero questo, chi non vede come abbiamo davvero il dovere di farlo. Quelli, per esempio, a cui il defunto o a viva voce o per testamento impose l'obbligo di far celebrare un dato numero di sante messe o di fare altre opere in suffragio dell'anima sua, non sono forse tenuti per dovere di giustizia ad eseguire la sua volontà? Ancora, quelli che hanno ricevuto qualche beneficio da quelle povere anime, come sarebbero i figli, come sarebbero i beneficati, non sono forse tenuti a titolo di riconoscenza a suffragare i loro benefattori? Tutti noi indistintamente non siamo tenuti a titolo di carità, perlomeno, di mandare i suffragi a quelle anime sante sapendo che ne hanno estremo bisogno e che noi possiamo soccorrerle con la massima facilità? In quanti modi noi possiamo suffragare le anime del purgatorio? Possiamo suffragare le anime del purgatorio con le preghiere, con i suffragi, con qualunque opera buona applicata a loro vantaggio e soprattutto con la celebrazione delle sante messe. Così ci insegna il Catechismo, così ha definito la Chiesa nel Concilio di Trento. La forma più comune di suffragio è anzitutto la preghiera. Questo mezzo sta nelle nostre mani tutti i giorni, a tutte le ore, in tutti i momenti. E quanto non è potente per suffragare quelle povere anime? Quando noi preghiamo per i defunti, uniamo la nostra voce e quella della Chiesa che in tante forme ogni giorno prega per i suoi figli trapassati. E siamo certi che la nostra preghiera sale gradita al trono di Dio, che la trasforma in una rugiada consolatrice per i nostri cari che gemono nel carcere del purgatorio. Con le rivelazioni di Santa Gertrude, Gesù stesso dice alla santa che appena riceve le preghiere, subito Gesù le dispensa sulle anime del purgatorio perché le stanno particolarmente a cuore. Tant'è vero che in un Natale, quando la santa ricevette in braccio Gesù bambino da parte della Madonna, lo sentì freddo, freddo, e dice: io cercavo di riscaldarlo, no, con le mie carezze, eccetera, e non ci riuscivo, dice, confida la santa, finché non pregai per le anime peccatrici, dei poveri peccatori, e per le anime del purgatorio. Ecco, sono un atto di carità che Gesù ritiene come fatto a sé. È bellissimo in proposito anche l'interpretazione che dà Sant'Antonio di Padova in uno dei suoi sermoni al Vangelo, del giudizio finale, quando Gesù appunto giudicherà, tutti gli uomini, posti a destra e a sinistra, e dirà ai primi: ecco, beati voi che mi avete, dato da bere, che mi avete dato da mangiare, che siete venuti a visitarmi, che mi avete vestito quando ero ignudo, eccetera. Guai a voi che non lo avete fatto. Ebbene, Sant'Antonio dice che chi sono queste anime assetate? Sono proprio le anime del purgatorio che hanno una sete immensa di vedere Dio, di contemplare Dio. Noi possiamo offrirgli con le nostre preghiere l'acqua, ecco, il suffragio, permettergli di presto, ecco, contemplare, dissetarsi del volto del Signore. Sono essi, ancora dice San Antonio, i poveri carcerati che attendono di essere consolati, di essere visitati. Sono essi questi ignudi perché non possono più rivestirsi di meriti, non possono più intercedere per loro stessi, ma attendono da noi, ecco, di essere coperti, di essere rivestiti con le nostre preghiere, i nostri suffragi. Com'è bella, dice la preghiera, il nostro autore, per i defunti fatta in comune, in famiglia, ogni sera. In essa si fa rivivere nuovamente la figura dei nostri cari estinti e si ricostituisce in certo modo la famiglia un'altra volta intera, dinanzi al Padre comune che è nei cieli. Un'altra forma di suffragio, sono le sante indulgenze. Con esse noi possiamo attingere al tesoro inesauribile dei meriti di Gesù Cristo e della Vergine, dei martiri, dei santi, dei giusti, e applicarne il frutto a quelle anime benedette. Ecco, su questo tema delle indulgenze poi torneremo con una catechesi, specifica. Possiamo ancora giovare alle anime purganti con l'elemosina e con ogni forma di opera buona fatta per loro. Non c'è nessuna delle nostre opere, azioni, che ispirata dall'amore di Dio del prossimo, possa tornare, di giovamento ai nostri cari defunti. Non c'è opera di misericordia spirituale e temporale di cui non possiamo donarne il merito ai nostri cari defunti. Un tozzo di pane dato a un poverello, una parola di conforto detta a un afflitto, un'offesa perdonata, un dovere penoso compiuto per amore di Dio, un digiuno, un sacrificio, un fioretto qualunque, sono altrettanti mezzi con i quali possiamo porgere loro sollievo, accelerarne la liberazione. Ma il mezzo certamente più potente di tutti è la Santa Messa. Quando infatti il frutto della Santa Messa è presentato al cielo a vantaggio dei poveri defunti che stanno nel purgatorio, allora è Gesù Cristo stesso che prega per essi. È Gesù Cristo stesso che si sacrifica per essi sull'altare. È Gesù Cristo stesso che si impegna a far discendere in quell'abisso di fuoco il suo preziosissimo sangue per spegnerne le fiamme e alleviarne i supplizi. Per questo San Gregorio Magno diceva che per ciascuna messa che si celebra, più anime escono dal purgatorio. E lo stesso Stanto opinava che le anime per le quali il sacerdote offre il santo sacrificio, durante la celebrazione del medesimo, non sentono alcun tormento. Conclusione. Ricordiamoci spesso dei nostri cari trapassati, preghiamo, facciamo opere meritorie per loro. È un dovere di natura, di carità e per molti anche di giustizia. Che giovano tutte le pompe esterne con cui si accompagnano l'estrema dimora ai poveri morti, che giovano i cortei, gli elogi funebri, i monumenti di marmo, la profusione di fiori intorno al feretro, non sono che vanità, con cui il mondo vorrebbe rimpicciolire, restringere la memoria dei nostri trapassati. Se li amiamo davvero, vogliamo far loro del bene, dobbiamo oltrepassare i confini di questa esteriorità, tante volte ipocrite, e far scendere realmente sulle loro anime il balsamo consolatore delle nostre preghiere e dei nostri suffragi. Dio ha messo, possiamo dire in un certo modo, nelle nostre mani le chiavi del purgatorio, di quel carcere oscuro e tormentoso. Adoperiamole per entrarvi e portarvi il sollievo a quelle anime che da noi lo attendono. Si racconta di una santa regina che ogni volta che nel suo palazzo si dava un festino, un banchetto, mentre gli ospiti si trattenevano allegramente fra i canti e i suoni, ella di nascosto abbandonava la sala, prendeva le chiavi della porta di ferro del carcere, dove molti prigionieri pallidi e estenuati giacevano in catene, e alla debole luce di una lanterna vi entrava a distribuire ai poveri carcerati i cibi e le bevande che aveva portato con sé in una cesta, apparendo in mezzo a loro come un angelo del Signore, attirandosi le più cordiali benedizioni. Facciamo così anche noi per le anime del purgatorio. Mentre la maggior parte degli uomini nel mondo non pensa che a divertirsi, non pensa che a darsi ai piaceri, ricordiamoci che le anime purgatorie soffrono dolori inenarrabili. E quale opera più nobile, più santa, più meritoria davanti a Dio che ricordarsi di loro e scendere a sollevarle. La nostra pietà sarà allora scritta a caratteri d'oro nel libro della vita e moltiplicherà lassù nel cielo i nostri avvocati intercessori presso il trono di Dio. Molto bello in proposito è la vicenda capitata a Santa Margherita Maria Alacoque, questa grande apostola del Sacro Cuore, che sappiamo ebbe anche diverse rivelazioni delle anime del Purgatorio. Due di queste anime purgatorie erano andate da lei a chiedere preghiere, suffragi. Dopo un po' di tempo comparvero nuovamente alla Santa, splendenti di luce, mentre pieni di gioia salivano verso la gloria del cielo. E la Santa, nel vederle partire, ecco, dal Purgatorio verso il cielo, chiese loro di ricordarsi di lei una volta che entravano lì in quel regno di beatitudine e di luce. Al che quelle due anime del purgatorio che facevano ormai ingresso in cielo risposero: in cielo non entra l'ingratitudine. E con queste parole facevano intendere alla Santa che se entravano in cielo, anche grazie alle sue preghiere e ai suoi suffragi, sarebbero state per sempre debitrici verso di lei, si sarebbero sempre ricordati di lei. Similitudini, fatti, esempi, commenti. I protestanti negano la verità del purgatorio. I motivi sono sempre i soliti, dicono che il purgatorio non si trova nella Bibbia, non si trova nella tradizione, non è voluto né dalla fede né dalla ragione, perciò non esiste. Abbiamo già ampiamente dimostrato co come non stiano così le cose. Il purgatorio non si trova nella Bibbia. Beh, è vero che la parola purgatorio nella Bibbia non si trova. Il fatto che non c'è il vocabolo, però, non toglie il fatto che c'è il contenuto di questa verità, ossia che vi è un luogo o stato in cui le anime dei giusti passate all'altra vita, con colpe veniali o pene temporali, soffrono finché non siano scontate. Questa idea la troviamo, possiamo dire, in tutte le pagine del Vecchio e del Nuovo Testamento. I patriarchi e i profeti chiedono e ottengono dal loro popolo onori e suffragi funebri. Tobia esorta il figlio a deporre pane e vino sopra le tombe. L'ecclesiastico raccomanda di essere generosi coi morti. Malachia ci presenta il Signore intento a purgare col fuoco le anime. Davide salmeggia il tripudio dei beati pervenuti attraverso le tribolazioni all'eterna vita. Giuda Maccabeo, sapendo quanto santa e salutare sia la preghiera per i defunti, dopo la battaglia fa una colletta di 12.000 dramme da mandare ai sacerdoti di Gerusalemme perché offrano sacrifici in suffragio dei caduti, eccetera. Queste testimonianze poi si fanno ancora più chiare nel Nuovo Testamento, come abbiamo già visto precedentemente. L'altra negazione dei protestanti è che il dogma del purgatorio non ha mai avuto alcuna tradizione, invece con documenti alla mano si può affermare l'esatto contrario. E se vi è credenza religiosa dopo l'esistenza di Dio più diffusa in tutti i tempi e luoghi, è appunto quella del purgatorio. Le testimonianze dei padri, i scrittori sacri dei primissimi secoli sono tali e tante da rendere difficile la scelta. Lo pseudo-Dionigi Areopagita, nel Trattato d'Ecclesia e Ierarchia, descrivendo gli usi dei primissimi tempi cristiani, parla di funzioni funerarie e preghiere di suffragio per i defunti. Clemente Alessandrino negli Stromata dice che chi muore dopo aver abbandonato i suoi vizi deve però espiare per mezzo di un supplizio temporaneo i peccati commessi. Origene in una sua omelia dice che chi si salva per mezzo del fuoco. E così via, Tertulliano, San Basilio, Sant'Agostino, San Prambrogio, San Girolamo, Sant'Ilario, tutti parlano, ecco, della realtà del purgatorio. Ancora basta guardare le antiche liturgie che risalgono agli stessi apostoli. Guardiamo l'archeologia cristiana. Dice un autore: basta entrare nei sotterranei delle catacombe per convincersi di questa verità. Lì, su quelle tante lapidi che chiudono i loculi dove riposano i corpi dei primi cristiani, è indelebilmente scolpita la credenza del purgatorio. E ancora abbiamo visto che il purgatorio è anche un'esigenza della ragione e anche, se vogliamo, un'esigenza del cuore. Tant'è vero che terribile e spaventoso sarebbe il pensiero della morte se non vi fosse il purgatorio. Domandatevi infatti davanti a un cadavere, la sua anima è salva o dannata? Dannata? No, era troppo buona, era pia, era virtuosa, sarà in cielo, ma la sua anima era sì buona, ma aveva anche le sue imperfezioni. Era buona, ma ecco, in quel ma il cuore ci mette il purgatorio. Le imperfezioni di lei non possono entrare in cielo, dunque è necessario che vi sia il purgatorio dove essa possa purificarsi così da meritare l'entrata in cielo, dove tutto è puro e santo. La piscina di Betsaida. Nel Vangelo si legge che vi era a Gerusalemme una grande piscina, la piscina di Betsaida. Una volta l'anno l'angelo del Signore scendeva a agitare le acque e il primo ammalato che vi si immergeva veniva risanato. Ora un povero paralitico, impossibilitato a muoversi da ben 38 anni, se ne stava lì sempre con la speranza di guarire, senza però aver mai potuto trovare una mano pietosa, amica, che lo immergesse a tempo debito in quelle acque salutari. Nella stessa condizione si trovano tante, tante anime del purgatorio che non hanno chi le soccorra. È una pena grande questa dell'abbandono, soffrire e trovare qualcuno che vi aiuta, che si interessa, che compatisce, questo è già un soffrire diminuito. Ma soffrire e sapere che nessuno partecipa al nostro dolore, questo è un soffrire moltiplicato. Quel povero paralitico ebbe la fortuna di essere risanato da Gesù. Le anime abbandonate del purgatorio possono trovare in noi dei cuori pietosi che si commuovano alla loro sorte e si adoperino a sollevarle. Dovere dei suffragi. Un ammalato geme da tanti anni sopra un letto di dolore. Voi che conoscete il segreto di una medicina capace di guarirlo, non gliela somministrereste? Passate vicino a una fornace, vedete un uomo che sta per cadervi dentro, basta che stendiate la mano per strapparlo da quelle fiamme e salvarlo. Non stendereste voi quella mano? Un prigioniero languisce in un oscuro carcere. Il sovrano vi dà le chiavi per aprirlo e donare a quell'infelice la sospirata libertà. Non aprireste voi quel carcere? Un orfanello piange sulla tomba del padre, una vedova piange sulla tomba del marito. Voi avete il dono dei miracoli, potete come Gesù dire ai morti che risorgano. Non risusciterete voi il padre dell'orfanello e lo sposo di quella vedova? Ebbene, questo ammalato geme fra atroci dolori, questo disgraziato caduto in una fornace, questo prigioniero, questo orfano, questa vedova sono le anime del purgatorio. Voi potete soccorrerle, non lo farete? Riconoscenza di un'anima salvata. Il celebre padre Lacordaire, durante una serie di conferenze tenute agli allievi di Soretz, raccontava questo fatto avvenuto a un principe polacco. Questo principe, incredulo e materialista, stava scrivendo un'opera contro l'immortalità dell'anima, cioè lui diceva: finita questa vita, finito tutto. Un giorno passeggiava nel suo parco pensando al suo lavoro, a questo libro che stava scrivendo, quando vide venire verso di lui una donna del popolo, poveramente vestita, triste, piangente. L'aspettò e quando questa donna gli fu davanti, con fare supplichevole gli disse: Altezza, è morto pochi giorni fa mio marito, sono poverissima, non posso neanche far celebrare una messa per l'anima sua, la prego di venirmi in aiuto. A quella richiesta il principe ebbe un sorriso di sarcasmo, tuttavia non si sentì il coraggio di respingere quella poveretta e così per misericordia tirò fuori una moneta d'oro e gliela diede. 3 giorni dopo, verso sera, il principe stava nel suo studio rivedendo il manoscritto del suo libro, quando sentì vicino alla porta un leggero rumore di passi. La porta si aprì e vide presentarsi la figura di un uomo vestito da paesano. Stupito e irritato, stava per alzarli e parlargli quando lo sconosciuto scomparve. Subito il principe chiamò i servi e disse loro: «Perché lasciate che entrino persone senza avvertirmi?» «Quali persone?» risposero i servi. «Quel paesano che è uscito or ora.» «Ma noi non abbiamo visto nessuno, nessun forestiero si è presentato al palazzo.» Il principe tacque pensando a una possibile allucinazione. La sera dopo, alla stessa ora, ecco rinnovarsi l'apparizione. Si alza per agguantare l'insolente, ma così scomparve. Nuovi rimproveri ai servi, ricerche, indagini, tutto fu inutile. La terza sera, ecco di nuovo l'apparizione, ma questa volta, prima che il principe aprisse bocca, lo sconosciuto gli disse: «Altezza, vengo a ringraziarvi. Sono il marito di quella povera donna a cui pochi giorni fa avete dato l'elemosina per una messa in mio suffragio. La vostra carità è stata accettata da Dio ed egli mi ha permesso di venire a ringraziarvi e a dirvi che vi è un'altra vita e che l'anima è immortale.» Ave Maria.